tutti noi. Buongiorno Valerio, a che edizione siamo arrivati?
A tutti e a tutte, padrino è una parola grossa.
Insomma, ormai gli anni avanzano, è giusto pure.
Allora, metterò padrino, spero proprio nel senso dell'ovatta nelle guance.
Certo.
Vorrei dire che comunque cerchiamo di patriarcalizzare in tutti i modi, insomma. Comunque, allora, siamo ai 20 anni dal primo crack,
cioè,
che vuol dire che in realtà crack è nato nel 2003, però poi nacque come fenomeno che veniva dall'esperienza degli anni 90, delle varie versioni fatte insieme a Marco Teatro, che quest'anno ci viene a riprovare raccontando proprio la storia di questo festival che c'era prima del nostro, che era l'Happening Underground di Milano. E nel 2002 l'Happening Underground chiude. Noi eravamo molto felici di fare le edizioni dell'Happening a Roma, ma in realtà non ci sentivamo a nostro agio con l'Happening di Milano, che era pensato comunque come una mostra dell'underground. Invece noi pensavamo che dovevamo fare una cosa autoconvocata, e quindi quel gruppetto che si era riunito nel 2003 mise in moto una rete vera, reale, tra persone, che portò nel 2004 ma nel 2005 alla prima edizione di Crack, che già aveva dei primi elementi internazionali, il cui tema era incredibilmente come potrebbe essere oggi la guerra. C'era, mi ricordo, un'opera di Bad Trip che era il bombardamento di Pisa, e questo gruppo di persone che si è cominciato poi a rincontrare tutti gli anni, si è espanso sempre di più, abbiamo cominciato ad avere le prime edizioni veramente internazionali, e fino, diciamo, alla pausa dovuta al Covid è andato sempre in crescita. Dopo quell'esperienza, gli anni di stop che ci sono stati hanno un po' cambiato proprio il gruppo di persone che veniva. Erano emersi dei nuovi autori che non avevano avuto lo stesso tipo di continuità nell'esperienza, no? Perché ogni volta entravano nuovi autori, ma c'erano quelli di prima che in qualche modo tenevano la conseguenzialità del progetto. Quindi siamo stati in realtà assolutamente sopraffatti da questo arrivo, e abbiamo dovuto introdurre una regola che non avremmo mai voluto introdurre, che è quella della selezione. Cioè, ci sono, mentre prima Crack si è sempre caratterizzato per questo essere un festival autoconvocato e quindi senza né curatela né selezione, invece abbiamo dovuto inserire una selezione perché erano semplicemente troppi iscritti. Ci siamo ritrovati in edizione con 1200 persone che esponevano e non c'era più lo spazio per il pubblico. Quindi questo è stato il vero motivo di questo cambiamento, per garantire che Crack rimanesse con il rapporto con il pubblico che negli anni si era sperimentato. E devo dire che queste ultime edizioni che abbiamo fatto in questo modo hanno alzato in qualche modo l'offerta, perché chi partecipa cerca di essere più centrato sul tema, più attento a quello che presenta, perché sa che appunto potrebbe non essere compreso, non essere, più che altro quello succede, no? Che viene presentato male, loro sono tutti bravi e brave, ma certe volte non viene presentato in maniera adeguata, complessiva il progetto, e non viene compreso da noi, e questo è il nostro limite. E però, insomma, invece questa riduzione quindi alza un po' la qualità e aumenta per il pubblico la possibilità di osservare senza essere appunto sopraffatti dagli espositori.
Allora, aspetta un secondo, scusami, ecco, qualcosa che non andava, ma abbiamo rimesso tutto a posto. Allora, bene, questo, diciamo, un po' la genesi di questi 20 anni, che poi abbiamo avuto modo di non solo di raccontare, ma di vivere tutti insieme, e questo faremo anche a partire da giovedì prossimo.
Voglio aggiungere che Radio Onda Rossa è tra i fondatori di Crack, certo, dall'inizio. Cioè, noi facciamo le prime riunioni, le abbiamo fatte con la radio, e in questi corsi con Scarceranda, con le iniziative della radio, ben presenti che il Forte ha sempre ospitato, ma in particolare Crack ha avuto un lungo periodo di lavoro insieme, proprio certo. Anche di comunicazione, di diffusione del progetto, e che poi è diventato proprio veramente un trovarsi insieme, no? Un lavorare insieme, quindi stiamo parlando tra soci di questi vent'anni. Beh, ecco, sì. Che non ci dicono che c'è un conflitto di interessi, perché c'è.
Poi ci sono state tutta una serie di progetti non alternativi, ma insomma prequel, sequel che certo. Si sono sviluppati a partire da Crack, quindi certo. Hai voglia. Senti Valerio, perché carne quest'anno?
Oh, ecco, questo è noi
carne come... il titolo di Crack 2025.
Sì, sì, noi cerchiamo, ci siamo resi conto che fin dall'inizio questa cosa, che il tempo accorpare le persone con l'idea di un tema era centrale per focalizzare la produzione, serviva agli autori, serviva alle autrici, serviva sapere che c'era una cosa di cui si parlava insieme, una specie di piattaforma. Questa cosa appunto all'inizio era meno centrale, ma poi piano piano abbiamo capito che il problema era un problema di tempo, cioè nel senso gli artisti per affrontare un tema ci mettono tempo, quindi se tu gli dici tra 6 mesi facciamo un festival che parla di questo, non è detto che producano materiale così. Quindi abbiamo deciso quasi da subito che questi temi dovevano essere dei macro temi che poi venivano sviluppati nel corso di 3 anni, c'è una programmazione triennale ogni volta. E abbiamo avuto diverse...
Non avete azzardato quella quinquennale, facciamo un po' di meno, facciamo la triennale.
Ma il motivo, pensa, il motivo è, diciamo, viene da una logica, che è quella di pensare che da una parte il primo soggetto che si confronta col tema è un soggetto fisico, il corpo. Il secondo soggetto è un soggetto sociale, di relazione, uno spazio, e il terzo soggetto è un soggetto culturale, quindi di memoria, di struttura del pensiero. Quindi questa è stata poi l'indicazione, questa è un'indicazione che veniva addirittura da Fanon, da analisi ben più blasonate delle nostre di fumettari, insomma. E però, insomma, questa cosa ci ha guidato tante volte, e nel caso del tema di quest'anno è il terzo anno in cui parliamo del rapporto fra quello che è, del come è fatto il nostro corpo e di quello che ci mettiamo dentro, quindi alimentazione, corpo, il valore sociale del corpo, il valore sociale dell'alimentazione, aspetti di ovviamente antispecisti del problema il veganesimo, tanti temi che sono convergenti, ma senza che nessuno di questi diventi prioritario, perché vogliamo anche lasciare agli autori e alle autrici la possibilità di anche trovare la propria strada, criticare il tema, avere la propria visione. Noi siamo ben felici quando questo succede. In questo caso, dopo la prima edizione su questo tema che si chiamava Cannibal, ma era declinata nel senso dell'autofagia, era l'anno della straordinaria rivoluzionaria battaglia di Alfredo Cospito, che da una detenzione decisamente sovramisurata, ingiusta, come è ingiusto sempre il carcere, ma in questo caso doppiamente, triplamente ingiusta, aveva capito che l'unica forma di rivolta poteva essere quella di mangiare se stesso, di sottrarre il proprio corpo al governo dei suoi carcerieri. E questa cosa aveva sconvolto in qualche modo la sua posizione e la sua situazione di vita reale. Il secondo è stato il secondo tema era animale, ovvero all'esplodere del conflitto in Palestina eravamo rimasti estremamente impressionati da questa frase: sono animali e come animali li tratteremo. Che è stato un leitmotiv di tutta questa versione che che è rivolta prima alle persone, agli animali, agli esseri viventi, adesso addirittura alle pietre, alla sabbia che si trova a Gaza, a devastare il genocidio. Pensiamo noi, non è una cosa su cui il genocidio è stato in Palestina, non è una cosa su cui si può discutere in maniera per chiedersi in maniera come dire, accademica se è un genocidio o non è, come molti fanno. Il genocidio è una conseguenza strutturale, nel senso tutte le forme di colonialismo, degli insediamenti portano al genocidio. È uno studio fatto nel corso del tempo, ci sono libri e trattati su questo di 20-30 anni fa che nel tempo hanno studiato e sviluppato questa teoria. Non riguarda solo ovviamente la Palestina, riguarda gli spagnoli, riguarda i portoghesi, riguarda gli europei in Africa, riguarda gli americani, cioè riguarda tutto quello che è successo con i nativi in generale, riguarda Papua, West Papua e quello che sta succedendo in diverse regioni dell'Africa, eccetera. È strutturale che il colonialismo degli insediamenti produca genocidio. E questa l'idea che l'animale fosse una delle possibilità in cui trovarsi nella vita, no? Dicevamo, immagina di stare su un ascensore, a seconda del piano a cui esci, e tu non puoi pigiare il tasto di dove esci, tu come cane puoi, per esempio, puoi uscire in piano in cui sei adottato da una famiglia al posto di un bambino, oppure in piano in cui vieni gassato, o se fossi un pollo trasformato in alimentazione. Alla stessa cosa, una volta che accettiamo questo paradigma, la stessa cosa si trasforma, si può applicare sugli umani, e questa è la cosa veramente terrificante e che ci fa pensare che è tutto un meccanismo che dobbiamo riconsiderare, e quindi dobbiamo interrompere proprio questo dualismo, questo rapporto di dualismo tra gli esseri, no? Tra chi è animale e chi non lo è, tra chi ha dei diritti e chi non li ha, il diritto al lutto, il diritto alla vita, il diritto a essere mangiato o no. Il terzo punto è quindi carne. Qui siamo sul rapporto, diciamo, sociale, nel culturale dell'alimentazione. Siamo fatti di carne, non solo noi, sono fatti di carne tutti questi esseri viventi che subiscono questo tipo di cose che abbiamo studiato in questi anni, e ci chiediamo come interpretarlo questo corpo, questa carne, queste libbre di carne. No? Voi sapete che sappiamo tutti che, per esempio, sempre per fare un esempio che sta diventando anche questo strutturale, no, della Palestina, nel genocidio che sta avvenendo, la carneficina è talmente tanto esagerata che è impossibile ricomporre i corpi, e quindi molto spesso si può valutare il numero dei morti dal peso di carne che viene recuperata in campo. Quindi 70 kg è un corpo, ogni 70 kg stabiliamo che è stato ucciso una persona. Questa cosa è un pensiero che dobbiamo avere molto presente quando parliamo, perché non stiamo parlando del macellaio, non stiamo parlando del mattatore, stiamo parlando della carne e di come viene considerata la carne. E c'è una distanza enorme tra la carneficina e la carnalità, no? C'è quell'altro aspetto invece culturale della carne, per cui invece è l'aspetto sensuale, l'aspetto del piacere, l'aspetto più personale, intimo, che ricompone questioni delle proprie scelte di genere, eccetera. Ecco, tutto questo spazio è lo spazio su cui il tema di quest'anno si muove, insomma, io credo. È difficile da affrontare. Quello che sappiamo è che dobbiamo, è la richiesta di pensare alla carne è la richiesta di recidere, di tagliare la connessione fra non umanità e rilevanza. Cioè, se sei non umano, sei irrilevante, e per essere non umano puoi essere anche un umano, devi iniziare un umano. Noi nel corso degli anni, come autori, come autrici dell'underground, ci siamo sempre pensati un po' mutanti, un po' subumani, un po', no, una dimensione anche di vita non allineata, indifferente. Ecco, rivendichiamola, forse. Come dicono Afko e Silko, è vero che per un certo periodo il grido di Vittorio Arrigoni "restiamo umano" è stato importantissimo. Oggi siamo tutti animali, oggi è capire che è questa non umanità forse la cosa che potrebbe darci una speranza di trovare una dimensione di coesistenza, di vita comune, eccetera.
Allora, questo è, diciamo, il contesto, come dire, culturale e emozionale dell'edizione di quest'anno. Adesso è il momento più difficile invece delle nostre telefonate di presentazione, cioè quella in cui tu in pochi secondi, in poche decine di secondi, devi riuscire a sintetizzare, a raccontarci questi 4 giorni che, come sa chiunque ci sia passato anche per poco, sono quanto di più denso si possa trovare su piazza.
Sì, avviene tutto e avviene tutto in continuazione. Quest'anno poi abbiamo una delle novità è che abbiamo introdotto, su richiesta proprio che arrivava sempre più forte, negli anni, le presentazioni. Le presentazioni vuol dire che abbiamo permesso, in una sorta di tritacarne, agli autori di presentare, di portare dei lavori, di proporre dei lavori sul proprio progetto culturale. Ci sono autori che hanno scritto delle presentazioni del proprio lavoro estremamente complesse e quindi che andavano sviluppate. Questa cosa speriamo che funzioni. Le presentazioni saranno molto breve, saranno a ciclo continuo dalle 6 alle 9 tutti i giorni, 20 minuti, cioè il venerdì e il sabato, i giorni centrali, volevo dire, e sono presentazioni che saranno sia in lingua sia in italiano, quindi saranno in spagnolo quando saranno spagnoli spagnoli, saranno in inglese quando saranno datori o francese, eccetera. Cito alcune molto rapidamente: Marco Teatro, Fumetti e Rave, Bruttachina, che sta presentando un nuovo festival, non lo so, Gorrock Natifi, che è un'autrice che farà un'installazione in cattedrale a cui teniamo molto, Isabeau Legendre e Marc Tessier, che sono due ricercatori canadesi. Marc Tessier, tra le altre cose, presenta in assoluta anteprima una piccola mostra su Henriette Valium, che è, diciamo, all'origine dell'underground, essendo da Henriette Valium che Dernier e Cri hanno imparato a fare serigrafia in un workshop da cui poi uscì proprio il progetto Dernier e Cri, che, come sapete, è alla base anche proprio del mondo di Crack. Ci sarà una mostra e la presentazione anche di Bob, che è il fumetto di David Genchi per Allo Press, David Genchi e Michele Marchetti per Allo Press, un fumetto che è assolutamente probabilmente il miglior libro a fumetti uscito quest'anno, un libro underground, ma un libro che ha come tema proprio la carne, no? Ha proprio come tema il controllo che ti ruba pezzi di corpo, che ti ruba libri di carne pagina dopo pagina. È un libro estremamente interessante, estremamente bello, e che su cui vogliamo mettere indicare il punto. Ci sarà anche una presentazione delle Crude. Le Crude è un collettivo a cui teniamo molto, perché è un collettivo giovane che è nato in qualche modo proprio nell'ambiente della produzione, e a Salgaia, che fa parte delle fondatrici del collettivo, abbiamo dato il manifesto, ha fatto un manifesto bellissimo che rappresenta questa comunità ingoiata di carni mutanti, ingoiata da un vermone che si arrotola su se stesso, infine. Dopodiché, certo, nelle celle c'è un panorama enorme di partecipanti. Noi nei prossimi giorni metteremo online un po' tutti i nomi, e come al solito abbiamo talmente tante richieste, abbiamo avuto quest'anno 700 richieste, noi possiamo accettarne sulle 400-500, diciamo, e quindi abbiamo grande difficoltà a scegliere questi che non possono partecipare, e quindi aspettiamo fino all'ultimo giorno per pubblicare questa lista. ci saranno installazioni, ci saranno dei progetti anche complessi nelle celle, perché devo dire che appunto sono arrivati tanti progetti molto particolari, molto sviluppati. Parteciperà a Crack Agripunk. Agripunk, ci teniamo molto ad Agripunk perché Agripunk è un collettivo che ha trasformato un allevamento intensivo di tacchini in un rifugio antispecista per animali ex da reddito. Il tentativo è di sfruttarli, e quindi ci saranno una raccolta di disegni come quella che facciamo di Chiani per Scarceranda, che i disegni potranno essere lasciati al banchetto di Anita Rossi in caso di Scarceranda e al banchetto di Agripunk nel caso di Agripunk, che servono a sostenere questo progetto. Questo progetto darà vita anche, lo dico in anteprima, a un festival antispecista di fumetti che si terrà più avanti nel corso dell'anno, a fine settembre, e su cui noi siamo impegnati e collaboriamo come Crack in maniera intensa e continuativa. Questo per dire più o meno. C'è un workshop, una cosa interessante è questo workshop che viene sviluppato, che si chiama workshop a cura di Arachne Lab, che si chiama Corporeità Desideranti. È un workshop che interpreta questa ricuce con attività di cura, ricuce per costruire dei grandi arazzi collettivi, ricuce dei pezzettini di stoffa, dei patchwork, come se potesse ricucire queste carni esplose, distrutte. Le partecipanti sceglieranno i propri temi, in piccoli gruppi, e costruiranno delle teste che poi verranno assemblate. Alla fine del festival vedremo quest'opera collettiva prendere fuori. Le iscrizioni si fanno ad arachnelab @riseup.net. Ovviamente una cosa, cioè il supporto della segreteria del Forte Ciurmalab, che in questi giorni, dall'inizio della settimana fino all'inizio del festival, produce un workshop di serigrafia per gli artisti che arrivano in anticipo, che così potranno stampare delle cose che poi venderanno direttamente al festival, ma soprattutto potranno mettere in comune l'arte e le immaginazioni immaginari degli artisti che vengono da diversi continenti, paesi, eccetera. Noi abbiamo una piattaforma che c'è gente che fa 8.000-9.000 chilometri sulle proprie spese, noi diamo un piccolo contributo a chi ne fa richiesta di viaggio, ma sostanzialmente le persone affrontano sulle proprie spese questo viaggio per far parte di questa comunità, e quindi vengono dal Sud America, dalla Cina, dall'Africa, insomma da posti dove arrivare comunque richiede anche uno sforzo organizzativo, visti, eccetera. E noi cerchiamo di supportare anche questo, no? per tenere questo pezzo del più aperto possibile. Ovviamente non c'è Crack senza sinestesia, non c'è Crack senza che avvengano delle cose anche che stimolano gli altri sensi, e una di queste è sicuramente la musica, il sonoro. Quindi qui pure è un programma enorme, verrà pubblicato per questo nei prossimi giorni. Alcuni, posso dire alcuni nomi proprio così, il giovedì è una giornata come sempre più di musica più sperimentale, più ricercata, abbiamo dalla musica ambient di Referentes, gli Stronzo, un nome che è un programma che fa con ascendenze, che ne so, dei Divo, fa un programma musicale molto divertente, Slava Bogu, che si definiscono musica per incitare i Riot, Electric Castello, e Jan Calcinaia. Jan Calcinaia è un ricercatore che vive in Australia, che viene uno di quelli che viene da lontano, e che viene però originario della Turchia, che presenterà un programma di musica, oltre a presenterà probabilmente le sue ricerche sul fumetto. Il venerdì, c'è una performance linciana di Not My Value. Caterin, che è un gruppo con delle sonorità di cui parte un artista musicista, un'attrice musicista siriana, Sara Al-Sayed Beid, ed è un gruppo di una musica un po' del futuro, dell'Oriente del futuro, no? Sembra come personalità che vengono dal futuro. Seguirà Po, la vocalist franco-ganese, che fa un programma molto particolare. Molto particolare, quindi da vedere. DJ che le Poscaliente, Sermone Fussino, già venuti a crack e portano una musica divertente, ballereccia, a cui che chiude la serata Roberta Strada, un DJ che conosce bene i ritmi africani. Intanto chiaramente c'è Onda Rossa che ha il suo stand, che sia il venerdì che il sabato manderà dal stand interviste, musica e manderà penso online anche questi concerti. Il sabato Fetal B, Nina Ruido dell'Argentina e la sera MC Yalla e The Master, un artista. The Master è un artista che è venuto tante volte a crack e che è stato un piacere incontrare, ma è diventato il producer di MC Yalla, che si è affermata con la Niega Niega come una beatmaker tagliente, affilata, e quindi diciamo è una assolutamente un artista ugandese estremamente interessante da ascoltare. Segue DJ Manolise, a chiudere Michele Vincenti con una performance che sarà una sorpresa per chi partecipa. La domenica abbiamo un programma dub nel pomeriggio con prima delle selezioni di Sista Gaia e Brenda Paride, Dub Waves Project e infine Freddy Stark e Amparita MC, che presentano l'album Radicante. Sarà una selezione dove ci saranno degli MC, dove si canterà dal vivo, dove ci saranno delle attività un po' diverse da quelle che non dalla semplice selezione musicale. Comunque è una domenica rilassante. Questo è solo il programma centrale della musica, ma poi esiste un programma laterale che non vi faccio in questo momento perché è lunghissimo e lì i secondi ne servono altrettanti, ed è il programma della musica dell'auditorium del Forte, che è un programma invece che prevede l'intervento di molti artisti che sono presenti al Forte, artisti che fanno ballare, che fanno sperimentazione, che fanno musica particolare. La domenica a seguire ci sarà un evento cinematografico, ci sarà una proiezione di un film, non vorrei svelare di cosa si parla, è un film a cui tengo molto, in cui sono in qualche modo coinvolto umanamente e professionalmente, ma non è un film, è un film che racconta una storia di un mondo culturale molto vicino a crack, molto connesso con crack, e che sono sicuro che il pubblico che osserverà questo film sarà molto contento di avere questa occasione al festival di vedere. Non vi dico altro, perché vogliamo che sia una cosa un po' su cui avete annunciato, ve l'ho annunciato giovedì questa cosa.
Va bene.
Questo proprio andando proprio sulle linee più generali, veramente vorrei avere un attimo di tempo per raccontarvi tantissimi dei progetti che ci sono, però insomma diciamo mi fermerei anche.
Diciamo le linee guida queste sono, poi appunto è talmente tutto alla fine anche enorme, abbiamo parlato tante volte del problema di un festival che a un certo punto diventa talmente grande che pure quindi è difficile da gestire, ma è una gestione quella di crack diciamo particolare di cui abbiamo parlato tante volte. Senti Valerio, prima di lasciarci però,
sì, noi abbiamo tante volte parlato di questa cosa del caos, della gestione caotica, che dove dobbiamo cercare di organizzare questo caos, ma in realtà io penso che il festival sia un'esperienza di vita, cioè penso che la differenza fra crack e tutti gli altri festival è che chi viene a crack viene investendo la propria esistenza su queste cose e portando quell'esperienza dal più sconosciuto al più famoso degli artisti, hanno sempre partecipato a Kraken in questi 20 anni portando un'esperienza di vita. Questa cosa è il valore che c'è in questo festival, e questa cosa, come la vita, non è organizzabile. Quindi se la vogliamo mantenere vitale, viva, aperta, capace di offrire alle persone, no, non una copia, non una finta esperienza, ma la realtà, e non può essere organizzata, deve essere lasciata un po', diciamo, libera di esprimersi.
Mario, a proposito di organizzazione, diciamo, forte della ventennale esperienza a Crack e di presentazione di Crack, so che appena avremo terminato la nostra telefonata arriveranno le chiamate in radio di persone che ci chiedono: posso partecipare a Crack adesso? Posso venire con le mie cose? Ecco, diciamo, che cosa gli rispondiamo?
Allora, per partecipare a Crack c'è una call. La call apre questa call ci permette che apre a in genere tra gennaio e febbraio e dura fino al 20 maggio. Ci consente di raccogliere queste proposte, di studiarle, di capirle, di dargli una sistemazione nello spazio del forte. Il che è fondamentale per organizzare appunto questo spazio e per garantire a queste persone che in qualche modo hanno elaborato dei progetti complessi e relazionati alle questioni di cui dobbiamo parlare, di poterli esporre in maniera insomma che funzioni, in maniera che abbiano una risposta del pubblico. Il che è il minimo indispensabile per noi, diciamo. Dopodiché è chiaro che è un festival, e quindi chi vuole iscriversi oggi si iscriverà a gennaio per l'anno prossimo, cercherà di fare una produzione. Quello che noi pensiamo è che Crack non può essere uno svuota magazzino, cioè non è la cosa dove porti quello che non hai venduto, l'ultimo festival dell'anno dove porti le cose che non hai venduto durante il resto dell'anno. No, Crack è lo stato delle cose presenti, lo stato dell'arte di questa produzione, anche al di là e con le critiche che abbiamo ricevuto tante volte dai noiosi festival ufficiali del fumetto, che ci dicono: ma voi non fate fumetto, il vostro è un festival di grafica internazionale.
Ma fanno proprio così, questo tono.
Sì, fanno questo tono. E noi ogni volta rispondiamo: sì, dillo a Zero Calcare, dillo a tutti gli autori che hanno studiato alla scuola di Crack, che hanno tirato fuori il fumetto che ha cambiato il fumetto italiano e internazionale, perché noi ci diamo sempre un elemento, ma insomma, e sono autori che rivendicano di essere nati, cresciuti o di aver costruito la propria identità. Quindi direi a questi che vogliono iscriversi oggi: aspettate, venite al festival, guardatelo, studiate, preparatevi per l'anno prossimo, preparatevi per trovarvi in una situazione in cui sarete insieme a persone che hanno investito la loro vita dentro questo progetto. Quindi se avete da portare, di sentire questa esigenza, venite e partecipate come visitatori. Se non potete proprio attenervi e volete portarvi lo stand delle sigarette da appendersi da appendervi al collo, nessuno vi verrà a inseguire mentre ci consolate per il festival vendendo le vostre fanzine con lo stesso pacchetto di sigarette, insomma, come fa d'altra parte De Sando da anni, insomma, che ha uno stand, diciamo, di ambulante. E quindi non ci, insomma, ci sono tante sfumature che chi proprio non può resistere può. Sicuramente ci sono so che parteciperanno al festival delle persone molto giovani, accompagnate dai genitori o non, che certamente non hanno fatto l'iscrizione, che si metteranno con un micro banchettino da qualche parte a mostrare questi disegni, che sono la proiezione del futuro di Crack, probabilmente. Quindi esiste dentro Crack poi tanti altri Crack, questo voglio dire. Però ecco, se avete intenzione di partecipare a Crack, non sprecate questa partecipazione, ma cercate di pensarla, strutturarla e offrirla al pubblico di Crack, che è molto esigente, che è molto, in questi 20 anni il pubblico di Crack è diventato estremamente duro da affrontare. Quando un'edizione non è al livello che si aspetta, non ci rimproverano, eh. E quindi noi abbiamo anche questa esigenza di non avere un festival che sia un bazar, ma che sia invece un festival dello stato delle cose presenti, un festival che racconta un festival che racconta uno stato dell'arte. Questa cosa penso che in questa città siamo gli unici a farla, proprio anche rispetto alle istituzioni culturali del territorio, la facciamo da 20 anni, e in 20 anni, se consideri 500 ospiti per l'anno, fatti il conto di quanti artisti abbiamo portato in 20 anni in questa città, che era assolutamente fuori dalla nuvola della contemporaneità europea.
Fanno 10.000, ecco, non è proprio roba da poco. Va bene Valerio, allora questo era un po' una vaga idea di quello che potrebbe essere Crack, poi appunto è inutile reiterare che a voler diciamo chiacchierare su ognuno dei temi principali andremo avanti per ore e ore, ma non ci è possibile. L'appuntamento con te e con tutte e tutti voi è per giovedì, e tutte e tutti noi soprattutto, perché ci saremo anche noi, è per giovedì prossimo, si comincia giovedì di 19 e si conclude domenica 22, e avremo modo comunque di risentirci nella prossima settimana, anche perché noi speriamo sempre che c'è qualche ospite che ha 10 minuti di tempo libero e viene qui dalle nostre parti.
Sì, assolutamente, siamo sempre pronti a sentirci, soprattutto le mattine quando avremo la voce greve per cantare a ballata fino alla profonda. Una cosa importante è un ringraziamento al Forte Prestino. L'anno prossimo il Forte Prestino farà 40 anni, che è un traguardo inimmaginabile, credo, da quei punk fuori sede che nell'86 decisero di rompere quella catena, e che da 20 anni ci sopporta e soprattutto ci supporta con un'energia e una vitalità e un'intenzionalità estremamente forte. Noi abbiamo un servizio civile che si svolge a Crack tutti gli anni, sostenuto da un'agenzia che fa queste cose, quindi abbiamo anche delle persone da tutto il mondo che non vengono per le scuole, ma vengono per aiutare a fare Crack. E il Forte è veramente un grande screen, una grande fortezza per questa gente, per questi artisti. Il ringraziamento è enorme, perché sono alternate generazioni, si sono alternati in questi 20 anni, siamo invecchiati, ma tutte le volte abbiamo sempre avuto il supporto e l'attenzione, l'interesse dei vari mondi occupati, ma soprattutto la partecipazione attiva, l'autogestione. Non è un fatto che viene raccontato, ma è un fatto che viene costruito in maniera continuativa, e questo continua sempre ad avvenire. Quindi abbiamo un pubblico che continua a sostenere il festival, un centro sociale che è il più grande d'Europa, e adesso non c'è anche veramente parecchio Age, diciamo, quindi con una storia estremamente vasta, importante, e il festival che forse è il primo festival che esiste di questo tipo, che fa 20 anni senza mai presenza padrini e padroni, direbbe qualcun altro, cioè senza aver mai preso un soldo pubblico, senza essere mai stato sostenuto da nessun tipo di sponsor o producer.
Benissimo, Valerio, un abbraccio, ci vediamo la prossima settimana e ci sentiamo possibilmente anche prima. A prestissimo.
Grazie del tempo che ci dedicate, un saluto a tutti e a tutti, soprattutto a chi è privato della propria libertà, a cui va un pensiero di liberazione imminente e duratura.
Me say me bun it and pass it on the right. Me say them coming and them look and down the dread. Them say, hey, naughty dreadlocks, where you come from? You must have two stick of sensei under your charm. Me say, no, officer Lord, you must be mad. He only smokes cigarettes and strictly shag.